Per l'appunto, le prescrizioni sugli standard minimi contenute nel testo unico del 34 vengono leggermente aggiornate, prevedendo appunto che gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento nel caso in cui le condizioni climatiche lo richiedano, prevedendo che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per ricambio dell'aria oppure dotata di impianto di aspirazione meccanica, i cosiddetti aspiratori o ventilatori, che naturalmente gli alloggi devono essere dotati di aereazione e di illuminazione naturale. A questi parametri si aggiungono poi degli standard in termini di altezza e di superficie, stabilendo appunto che l'altezza minima deve essere di 2,70 m, riducibile a 2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli, con qualche poi deroga per determinate zone, e soprattutto per quanto riguarda la superficie, all'articolo 2 del decreto ministeriale si prevede che per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadri 14 per i primi 4 abitanti, metri quadri 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 metri quadri se per una persona e di metri quadri 14 per due persone. Ogni alloggio deve essere poi dotato di una stanza di soggiorno di almeno metri quadri 14. E poi le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile. Questi essenzialmente gli standard minimi stabiliti dal decreto ministeriale del 1975, che è ancora vigente. E per l'appunto poi, sempre sulla base di quanto disposto al testo unico, abbiamo i regolamenti di igiene a livello comunale che, recependo la prescrizione che abbiamo già citato contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie, sostanzialmente richiamano i criteri e gli standard stabiliti dal decreto ministeriale del 75 con qualche lieve adattamento. Per fare un esempio pratico e molto rilevante dal punto di vista della casistica, vengono presi in considerazione per l'appunto i cosiddetti monolocali o gli alloggi tecnicamente definiti monovano, che appunto, secondo, per fare un esempio, il regolamento di igiene del Comune di Padova, devono avere una superficie minima di metri quadri 28 se per una persona soltanto, 33 per due persone. Ecco che quindi in qualche misura ci sono degli adattamenti rispetto appunto alle superfici, perché se dovessimo applicare così come sono i parametri previsti dal decreto ministeriale dovremmo fare presto un conto: una stanza da letto di almeno metri quadri 14 per due persone più una stanza di soggiorno di almeno metri quadri 14, poi naturalmente ci vorrà anche un bagno separato, e quindi andiamo tranquillamente sopra ai 30-35 metri quadrati per poter considerare minimamente abitabile un alloggio da parte di due persone. La realtà che conosciamo però è di gran lunga diversa, perché ci sono un sacco di persone, e mica solo immigrati o apolidi, ma anche cittadini italiani, che hanno vissuto o vivono in condizioni che vengono generalmente considerate comunque decorose, ma in condizioni che alla luce di questi parametri potrebbero essere definite di sovraffollamento. Pensiamo per esempio un nucleo familiare di 4 persone che dovrebbe disporre di 14 per 4, quindi 56 metri quadri più altri 14 metri quadri per la stanza a soggiorno, e arriviamo a 60 più il bagno, e quindi arriviamo tranquillamente a circa 70 metri quadrati di superficie calpestabile effettiva, che in termini commerciali significa ancora di più, laddove non è detto che tutte le persone possano permettersi di rispettare standard di questo genere. Addirittura succede che anche in sede di assegnazione di alloggi pubblici questi standard non vengano sempre rispettati, senza contare appunto che il mercato immobiliare propone normalmente, sia per le locazioni ma anche poi per chi è interessato all'acquisto, dei locali che vengono utilizzati in condizioni che tecnicamente potrebbero essere definite di affollamento o sovraffollamento, e questo senza pensare appunto a quanti hanno studiato fuori sede all'università, che hanno vissuto senza riportare lesioni permanenti in condizioni di affollamento ancora superiore. Ecco che pretendere che tutta la popolazione, sia italiana che straniera, rispetti questi standard sembra francamente una pretesa esagerata, perché non c'è una legge dello Stato che possa far diventare la gente più ricca di quello che è, e di conseguenza una norma di questo genere potrebbe portare dei seri disagi anche alla cittadinanza italiana, a prescindere poi dal verificare se veramente questi criteri di verifica della igienicità e salubrità degli alloggi in senso di vigenti norme sanitarie saranno applicati in maniera uniforme per tutta la popolazione, senza distinzioni di cittadinanza o di etnia di appartenenza. Ma ecco che un problema interpretativo non di poco conto dal punto di vista appunto pratico è se il riferimento alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie ai sensi delle vigenti norme sanitarie si debba intendere come applicazione di tutti i criteri stabiliti da parte del testo unico delle leggi sanitarie, del decreto del Ministro della Sanità e dei regolamenti di igiene comunale, oppure se all'interno di queste disposizioni di legge e regolamentari debbano essere individuate le norme in materia sanitaria più strettamente intese, quindi quelle che per esempio si riferiscono all'esistenza di un impianto di riscaldamento, all'esistenza di servizi igienici, alla possibilità di reazione e illuminazione naturale, a prescindere quindi dal rapporto tra superficie e numero di occupanti, perché se appunto si dovessero applicare anche i parametri ulteriormente indicati in relazione al rapporto tra superficie e numero di occupanti, anche i cittadini italiani, sempre che questi parametri venissero applicati in modo uniforme su tutti i richiedenti l'iscrizione anagrafica, si vedrebbero costretti a subire seri disagi in moltissimi casi e naturalmente non solo nei casi degli studenti.